Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti e bentrovati. Prima di presentarvi la persona con noi oggi, vi voglio ricordare il numero di telefono dove potete telefonare per avere informazioni o inviare un messaggio, un SMS oppure un WhatsApp. Il numero è 338-522-3006, ve lo ripeto, 338-522-3006. Ed ora vi presento la persona con noi oggi, per me è un piacere averlo ancora, perché è la seconda volta. Prima... cioè, non sapevo esistesse. Adesso è la seconda volta che ho la possibilità di averlo nel programma. Quindi Vanni Bondesan, benvenuto.
Grazie per questo momento che ci dedicate.
Ci mancherebbe, con grande piacere. E, è molto bello riaverti, perché possiamo ricordare agli ascoltatori che abbiamo già fatto una chiacchierata, diciamo una puntata riguardante BETEL, Associazione di Promozione Sociale Italia, ente di beneficenza caritativo. E questo è straordinario, perché ho potuto anche in quel giorno capire molte cose, veramente. È una cosa bellissima, è una cosa veramente bellissima questa associazione, bella bella. Quindi anche se le persone in ascolto volessero sapere qualcosa di più riguardo, perché magari non hanno sentito la puntata, potete chiamare qui in radio per avere anche delle informazioni riguardo a BETEL. Oggi non parleremo di BETEL, oggi parleremo di Movimento Evangelico Famiglie Italiane, sempre con te Vanni. Questo è molto bello, perché vuol dire che state facendo veramente tantissime cose. Vanni, questa associazione, no, non è un'associazione, questo movimento perché è chiamato Evangelico, Movimento Evangelico Famiglie Italiane? Perché gli avete dato questo nome?
Sì, allora... nel ringraziare voi per questo momento che ci dedicate, voglio salutare anche i vostri radioascoltatori.
Grazie.
Vi ringrazio già sin d'ora per l'attenzione che porranno a questo argomento.
Sì.
L'argomento è molto delicato. Sì, in effetti siamo un'associazione di promozione sociale che si chiama Movimento Evangelico Famiglie Italiane.
Okay.
Dovuto a quello che diciamo, sta accadendo in questo momento in Italia, in riferimento alle contrapposizioni tra famiglia naturale e famiglia arcobaleno.
Ok, quindi questo nasce proprio per questo motivo, questo movimento?
Esclusivamente per questo.
Per questo motivo.
L'espressione di genitori evangelici in Italia che si stanno esponendo appunto per questo argomento.
Ok, quando è nato questo movimento?
Questo movimento nasce nel mese di giugno, del giugno 2018.
Ok, proprio in virtù diciamo di tutto quello che ne è venuto fuori. Ok, dimmi.
Sì, no, perché comunque giugno è stato un momento molto delicato, perché nell'insediarsi il governo italiano, il nuovo governo italiano, c'è stata anche un'importante manifestazione da parte di nuovo ministro, insomma, per la famiglia.
Sì. Tu vuoi esporre anche questo, cioè queste manifestazioni, questo, tutto quello che ne è nato, perché
sì,
ovviamente diamo motivo. Ecco, sì,
certo
che vogliamo.
Beh, chiaro, ma molto semplicemente, perché qui chiaramente né io mi occupo di politica, nemmeno
certo,
voi,
però... no, certo. Però è per dare una connessione a quello che state facendo,
sì,
hai capito?
Questo sì, è necessario, perché... accade che il ministro per la famiglia e le disabilità viene intervistato in riferimento alle famiglie omosessuali e lui dice immediatamente a caldo, dice le famiglie arcobaleno non esistono perché io sono un credente. Il giorno dopo lo ferma nuovamente, diciamo, un testorio e viene chiesto se confermava le affermazioni del giorno prima, le famiglie arcobaleno non esistono perché io sono un credente cattolico.
Questo
è importante.
È importantissimo, certo, molto. E quindi da lì ovviamente vi siete riuniti, tu sei a capo di questo movimento, giusto Vanni?
Sì.
Ecco, vi siete riuniti e avete pensato bene di far nascere questo movimento evangelico di famiglie italiane, diciamo.
Sì, perché comunque se è giusto giustamente un ministro si espone e dice sì. di essere un cattolico,
certo.
Io penso che il mondo evangelico debba esporsi.
Certo,
questo,
sono d'accordissimo, certo. Se si espone lui, perché no, certo, noi ovviamente nel dover parlare di questo. Ovviamente diciamo che questo, per quanto riguarda nel nostro caso famiglie evangeliche, ovviamente, ha creato veramente molto scalpore. Lo ha creato ovviamente anche nei cattolici, come abbiamo visto, ci mancherebbe altro. Però mi viene proprio da pensare questo, siccome la raccolta di firme è già da molto, penso che sia accaduto immediatamente subito dopo giugno, sto sbagliando Vanni?
No, evidentemente no, perché praticamente nel prendere atto di quello che dice il ministro,
sì?
sono molto amico di vari presidenti di movimenti evangelici in Italia,
sì.
mi sono immediatamente, diciamo, e con umiltà, ho chiamato questi presidenti con i quali mi sono confrontato e diciamo, abbiamo dialogato in merito, diciamo, a proprio a questo argomento. Ho parlato,
sì.
con, mi viene a dire, col presidente di Alleanza Evangelica,
sì.
Il fratello Giacomo Ciccone, ho parlato col presidente della Chiesa Apostolica,
sì.
Col presidente della Chiesa Elim, con il presidente della Nuova Pentecoste, con il presidente del CEC in Calabria, ho parlato con tanti.
Ti sei, diciamo, confrontato con tanti, sì.
Diciamo, tutti quanti siamo messi d'accordo sul fatto che questa cosa dovesse passare proprio appunto dai genitori,
sì.
perché d'altronde i presidenti dei movimenti sono genitori.
Certo,
e
certo.
Quindi tutti si sono responsabilizzati per far sì che come genitori venisse fuori questo impegno.
Questo impegno, sì. Ma tu che ti occupi già comunque del sociale, sei anche molto impegnato, riesci comunque ad occuparti di un argomento così delicato? Perché veramente questo è molto delicato.
Riesco ad occuparmi di questo argomento così delicato per due motivi. Il primo è perché mia moglie stessa mi sta appoggiando moltissimo su questo argomento,
okay.
mi aiuta tanto, approfondisce molto determinati diciamo, argomenti,
sì.
inerenti alla teoria gender,
sì.
Nelle scuole, e quindi questo già mi dà un valido sostegno. Poi per quanto riguarda tutto il resto, ho anche, ripeto, i vari presidenti di movimenti evangelici, come tanti altri fratelli che mi stanno vicino. Ma perché sì, la cosa, lo spunto l'ho preso io, però poteva prenderlo un qualsiasi altro fratello e sicuramente tutti quanti ci saremmo, come dire, avremmo tutti quanti remato dalla stessa,
sì.
parte, perché io penso che il mondo evangelico debba finalmente esporsi.
Sì.
Non possiamo più demandare a te,
sì.
quello che già hanno fatto tanto per noi, però io penso che oggi, insomma, dobbiamo
dire basta
a questo modo di fare, e genitori evangelici devono potersi esporre per difendere la propria famiglia, per difendere i propri figli e i futuri imposti.
Quindi mi veniva da chiederti, proprio adesso hai sentito che era il momento giusto per intraprendere questa sfida, mi hai già dato la risposta, perché hai detto che
sì,
al caso che ovviamente il mondo evangelico incominci ad esporsi, ovviamente. Ma perché questa petizione, ad esempio, riguarda solo il mondo evangelico? Ti dico questo perché quando mi è arrivata, in effetti lì parla proprio di famiglie evangeliche, allora a quel,
sì.
punto non possiamo mandarla a tutti quanti, perché qualcuno dice, beh, non è una cosa che riguarda me.
Sì, però ecco, grazie per questa domanda, perché vorrei far sapere a tutti quanti gli altri genitori,
sì.
che non sono evangelici, che il tutto non è discriminante. No, è volutamente fatto per far esporre i genitori evangelici, perché io penso a Family Day,
sì.
che c'erano milioni di genitori, io penso che sicuramente una parte dei genitori era evangelica, ma la stragrande maggioranza erano cattolici, di altre denominazioni, e laici.
Sì,
gli evangelici hanno sicuramente partecipato, io sono a conoscenza di questo, ma perché dobbiamo essere sempre una sparuta?
Sì.
Perché dobbiamo avere numeri sempre piccoli? Perché dobbiamo essere sempre in pochi? perché dobbiamo eventualmente dire qualcosa e lasciare gli altri che la gridino?
Certo.
Noi con calma, con saggezza, con responsabilità, da genitori, abbiamo delle responsabilità. Ecco, prendiamo queste responsabilità e portiamole al di fuori anche del nostro nucleo familiare.
Certo.
Questo è importante.
Sì, io ti ho fatto questa domanda perché io per prima ho inviato ovviamente questa petizione e l'ho mandata volutamente anche a delle persone che non fanno parte del nostro mondo, diciamo. D'altra parte poi qualcuno magari ci mette anche il paletto per distinguere un attimino. Io quello che voglio dire è che ovviamente che poi una persona sia credente cattolico, credente evangelico, noi tante volte cerchiamo di chiarire questo punto, ma sempre credenti siamo e di conseguenza
certo,
se crediamo ovviamente
certo.
In una...
Dicevo prima, non è discriminante in quel senso, io non voglio togliere il mondo cattolico da questa situazione,
certo,
non mi permetterei mai,
certo.
Anzi, ma voglio responsabilizzare il mondo, i genitori evangelici, questo
sì.
Mi preme.
Sì. Questo è fantastico in ogni caso, però non so, io in quel momento quando ho mandato queste notizie, quindi ovviamente questa petizione, mi è tornata indietro da qualcuno che mi ha detto non è per me. Cioè, hai capito? E questa cosa mi è un attimino dispiaciuta, ecco perché ti ho fatto questa domanda. Ma in ogni caso tu ti stai relazionando, l'hai nominati anche prima, con diversi leader nel campo evangelico, giusto?
Assolutamente. Anche perché tra l'altro la petizione stessa che ha 14 passaggi biblici, quindi
sì.
Cioè, la petizione... ha un fondamento biblico, altrimenti
sì.
Non mi sarei mosso e non ci saremmo mossi.
Certo.
Non mi interessa la dialettica della petizione, a me interessa il fondamento della petizione,
certo.
Che per me è la Bibbia.
Certo, amen. Davvero, sì, questo è sicuramente molto importante. Ad ora, diciamo, in questo momento più o meno,
sì.
A che numero siete arrivati con la raccolta delle firme?
Sì, abbiamo superato le 3.000 firme, ma in questo
così
momento,
poche.
Credimi, non mi interessa questo numero. Possiamo anche arrivare al 30 novembre come termine ultimo con 4.000 firme, ma non è questo il punto, questo è il punto iniziale. La petizione è un punto iniziale, basta.
Lo so, però penso che ci voglia un numero alto di firme per riuscire a raggiungere lo scopo, no?
No.
No.
Lo scopo
okay.
Non è questo.
Okay.
No, in questo momento è far capire all'opinione pubblica che ci siamo. Se mi permetti una divagazione,
allora,
che però
dai
poi
una,
non
allora,
lo è.
Allora, sì. Spiega bene, ok, vai.
Sì, allora, una divagazione che però divagazione non è,
sì.
È quella, voglio fare un raffronto molto
sì.
Semplice. Allora,
sì.
Il nostro carissimo ex onorevole Di Battista,
sì.
Dal Guatemala, ha mandato un articolo
sì.
Chiamandolo le sette evangeliche del Nicaragua. E lo manda questo articolo sul Fatto Quotidiano in Italia. Leggi l'articolo e non fa altro che parlare malissimo del mondo evangelico in Nicaragua. Allora la domanda sorge spontanea, ma scusami, se tu stai parlando di le chiami sette evangeliche in Nicaragua, in Brasile, in Argentina, perché lo mandi in Italia? Perché tu stai insinuando che la stessa cosa sia in Italia.
Certo.
Ma sei molto disinformato, quindi l'opinione pubblica in Italia invece, non su questo argomento ma sull'argomento degli evangelici, è molto disinformata. Loro
sì.
Pensano che noi abbiamo soltanto l'aureola in testa e viviamo con la nuvoletta sotto i piedi. No,
sì.
No, noi siamo dei genitori evangelici consapevoli di quello che viviamo in questo momento in Italia
sì.
E siamo talmente consapevoli che ci esponiamo a dire che per noi la famiglia naturale è quella creata da Dio, voluta da Dio, e Dio lo dice nella sua parola. Punto. Questo dicono i genitori evangelici.
Certo.
Non sto dicendo che lo dicono, diciamo, non voglio far esporre altri. No, no, sono i genitori evangelici che vogliono far sapere all'opinione pubblica che il mondo evangelico si occupa dello spirituale come si preoccupa del sociale, come si preoccupa di argomenti così seri, certo, che meritano la dovuta attenzione da parte, certo, di ogni genitore.
Certo. Sono d'accordo. Riprendiamo da qui fra un attimo, Vanni. Ora mandiamo un brano musicale. Ricordo agli ascoltatori ancora il numero di telefono, che è 338-522-3006. Ve lo ripeto, 338-522-3006. Potete telefonare, inviare un SMS oppure un WhatsApp per avere tutte le informazioni che vorrete. Ed ora ascoltiamo un brano musicale, tra poco.
Stai ascoltando?
CRC FM.
Ed eccoci qui, dopo il brano musicale, per le persone che si fossero appena messe in ascolto, voglio ricordare che stiamo parlando con Vanni Bondesan e stiamo parlando del Movimento Evangelico Famiglie Italiane. Adesso capirete anche tutto, non vi posso fare un riassunto della prima parte, ma sicuramente ascoltando tutta la trasmissione capirete. Voglio ricordare il numero di telefono ancora, 338-522-3006, ve lo ripeto, 338-522-3006. Vanni, prima, sì, prima del brano musicale stavamo parlando un attimino anche della responsabilità delle famiglie evangeliche, senza escludere la responsabilità delle famiglie cattoliche o di qualunque persona creda in Dio. Giusto, mi sembra molto importante questo, perché ovviamente se no è inutile, non andiamo da nessuna parte. Allora, la cosa che ti vorrei chiedere in questo momento, ma in effetti le firme non sono tante, Vanni, perché sono solo 3.000 e tu hai detto prima che non è quello il fulcro, la parte importante, non è, certo, quello il motivo, ma diciamo che ci sono ben altri motivi, perché tu hai detto che vuoi responsabilizzare le persone, le famiglie, le mamme, i padri e così via, ma in effetti dove, raccontaci proprio, perché vogliamo essere coinvolti nel capire bene, in effetti con questo qual è lo scopo vostro, del vostro progetto, del vostro movimento, dove vuoi arrivare con questo movimento, Vanni?
La cosa è molto semplice, forse è troppo ambiziosa per come il mondo evangelico fino ad oggi si è mosso,
sì,
forse, però io spero e prego il Signore che ci dia saggezza per comprendere fin dove possiamo arrivare. Sì. Allora, se la petizione serve a noi, sì, per essere smossi dentro e quindi a dimostrazione che dobbiamo occuparci certamente della parte spirituale, certamente della parte sociale, ma anche di questi argomenti etici così molto, molto importanti, che sono etici e nel nostro tempo molto, molto biblici. Allora, questo deve andare come un defibrillatore a defibrillare proprio i genitori evangelici.
Sì.
E questo ci porta a questa petizione.
Sì.
Conclusa la petizione, sicuramente noi ci recheremo con una commissione di genitori,
sì,
a Roma, dove andremo a incontrare il Presidente del Consiglio, andremo a incontrare il Ministro per la Famiglia e Disabilità, poi andremo dal Presidente del gruppo interparlamentare Famiglia e Vita, dove al suo interno c'è anche il senatore che conosco benissimo, Lucio Malan,
sì,
e quindi incontreremo queste tre realtà istituzionali a livello nazionale, dove diremo: guardate, queste sono le firme di 4.000 genitori evangelici che appoggiano quanto il ministro per la famiglia ha detto in modo roboante. Bene, quello che lui dice in modo roboante noi lo confermiamo, perché la petizione, come dicevo poc'anzi, passa per 14 passaggi biblici, e quindi quello che ha detto il ministro non è nulla di strano. Anzi,
certo.
Anzi.
Certo.
E quindi fatto questo,
sì,
che è il primo passaggio dove andiamo a confermare alle istituzioni nazionali chi siamo,
sì,
andiamo a far comprendere all'opinione pubblica, perché faremo delle conferenze stampa,
sì,
dove diremo il perché ci siamo mossi in questo modo, ma attraverso dei nostri legali evangelici,
sì,
andremo a leggere, a rileggere, ad approfondire la legge Cirinnà. Se,
sì,
non ricordo male o non ho capito male, la legge Cirinnà è una legge in riferimento ai diritti dell'uomo, quindi fa parte dell'Unione Europea.
Europea.
Questa legge non può essere abrogata al 100%, assolutamente, anche perché sono stati molto bravi a inserire in questa legge tante altre cose che sono veramente utili ed importanti,
sì,
ma le hanno ben sapute incastrare. Ora, l'idea,
sì,
approfondendo attraverso i nostri legali evangelici, è quella di porre un quesito alla Cassazione.
Sì.
Se il quesito alla Cassazione dovesse essere a noi favorevole, l'idea è quella di chiedere di poter fare un referendum abrogativo del 50% della legge Cirinnà, il che significa prendere 500.000 firme nel mondo evangelico. Io penso che molti evangelici, quando sentiranno questa intervista, salteranno dalle proprie sedie.
Sì, 500.000 firme, quindi il 50%, cioè, forse mi è scappato qualcosa, puoi ripetere questo, per favore?
Allora, nel momento in cui i nostri avvocati evangelici,
sì,
faranno questo porranno questo quesito alla,
sì,
Cassazione,
sì,
la Cassazione ci dovrà, diciamo, dovrà dare il suo responso.
Sì.
Se questo responso è favorevole, noi, sì, chiederemo di poter indire un referendum abrogativo del 50% della legge Cirinnà. Il che significa prendere 500.000 firme,
sì,
dal mondo evangelico.
Fantastico.
Credo che sì. No, non è fantastico, è storico.
Penso
andremo a fare la storia,
sì,
in qualità di evangelici.
Sì.
Allora, forse non siamo abituati a poter essere determinanti.
Ma
io penso,
è vero, non siamo abituati.
Che forse nella Bibbia c'è un personaggio che si chiama Mosè,
sì, certo,
che era, come dire, un pezzo grosso nell'Egitto. Vogliamo parlare di Giuseppe?
Certo, sì, sì, ma infatti.
E quindi perché noi non possiamo tentare?
Certo.
Perché noi non possiamo proporci? Perché noi non possiamo cambiare determinate situazioni in Italia? Perché
certo,
noi fino all'altro ieri avevamo un governo che era contro, no? Adesso abbiamo,
certo,
una parte del governo che pensa per come la pensa la Bibbia. Di,
sì,
conseguenza sarebbe opportuno proprio in questo momento tendere a voler risolvere questa situazione, tentare,
certo,
di poter fare qualcosa in modo serio,
sì,
sempre come genitori evangelici.
Certo.
Perché guarda, io ho contatti anche con Generazione Famiglia, che è un'altra grandissima associazione in Italia che si occupa a tutela dei genitori, a tutela dei bambini, eccetera, eccetera. Poi ho avuto il piacere di conoscere anche l'avvocato Gianfranco Amato,
sì,
il quale si è esposto, come tanti altri, tantissimo per questi argomenti. Basta andare su YouTube e sentire una delle sue convention, dove veramente,
sì,
tu ti rendi conto che se non avessimo avuto questi uomini o queste associazioni a tutela dei bambini, a tutela delle famiglie, noi oggi avremmo la stepchild adoption.
Sì, sì, certo, certo.
Non so se è normale.
Certo, certo. Beh, diciamo che per arrivare comunque... poi nell'ultima parte ti chiederei anche di toccare i passaggi biblici, perché tu hai nominato diverse volte, no, che ci sono dei passaggi biblici ovviamente che riguardano, e che sono scritti anche nella petizione, li tocchiamo dopo, però adesso ti volevo domandare, per arrivare ovviamente a questo obiettivo così importante, perché abbiamo parlato veramente di qualcosa di molto grande, non lo so, io penso che ci siano molti passaggi che si debbano fare. Pensi che questo si possa realizzare in quale tempo? Così è una domanda.
Il tempo, no, la petizione si chiude il 30 novembre. Nel
la
mese di dicembre,
sì,
gli avvocati inizieranno a studiare la legge Cirinnà e quant'altro, saranno loro poi a dettare i tempi. Non siamo più noi che interveniamo in questa cosa.
Siccome questo referendum che tu hai toccato, che hai nominato, è qualcosa così determinante, che cambia veramente, si può dire, cambierà tutto, perché io penso che sia un'impronta importante per il mondo evangelico. Ecco perché ti ho domandato eventualmente se avevi qualche pensiero.
Mi avvalgo di chiamarti in un secondo momento, quando saranno gli avvocati, a darci a detta dei tempi.
Ok, questo è fantastico, dai, non vediamo l'ora. Parliamo un attimino della petizione che si chiuderà il 30 di novembre, in questo poco spazio che abbiamo prima di mandare il secondo brano musicale. Allora, questa petizione che si chiuderà il 30 di novembre, hai già detto prima che momentaneamente ci sono solamente 3.000 firme, e ci sono delle cose che vogliamo dire alle persone in ascolto, anche come fare, ovviamente, come poter, perché questo è importante.
Sì. Allora, tutti possono andare sul nostro sito, che è il seguente, www.famiglieevangelicheitaliane.it, sì, dove le due E di famiglie e di evangeliche, sì, ne rimane solo una, quindi famiglie evangelicheitaliane.it, sì, e trovano in alto a sinistra il pulsante petizione, vanno lì, una pagina e mezza, possono leggerla tranquillamente. Leggerla con la Bibbia sarebbe meglio, ripeto, ci sono 14 passaggi di interi capitoli, poi tra l'altro partiamo da Genesi 1, Genesi 2, partiamo, certo, poi da tutto Genesi 2, tra l'altro,
sì,
poi c'è Primo Corinzi 7, capitolo 7 verso 2, okay, poi c'è Luca 2 verso 52, poi c'è Matteo 19 dal verso 4 al verso 6, c'è Giovanni capitolo 2, le nostre, sì, di canon, tutto,
sì, sì,
poi c'è Matteo 22 da 1 a 14, poi c'è Colossesi capitolo 3 dal verso 18,
okay,
al 21,
sì,
Primo Timoteo 3 verso 2, Efesini capitolo 5 dal verso 25 a 27.
Ok, poi li tocchiamo questi. Ascolta, ma, tutte le famiglie evangeliche che ovviamente vorranno aderire, firmare la petizione, che io penso che ce ne possano essere veramente tante, queste famiglie come possono essere informate, proprio mantenere, diciamo, il passo su quello che voi state facendo? Perché io penso che poi alla fine arriva la petizione, però non sono così coinvolte queste famiglie, andando solo, allora, sul sito, tu dici?
No, noi abbiamo il sito dove c'è, nella home page c'è proprio la petizione online,
okay,
quindi firmano online,
sì,
poi possono andare sul pulsante petizione e leggono la petizione,
sì,
ci sono delle news, ci sono dei video,
okay,
e poi c'è il pulsante Facebook che li rimanda,
ah, ecco,
direttamente alla pagina Facebook Movimento Evangelico Famiglie Italiane,
sì,
che è regolarmente seguita giornalmente,
okay,
aggiornata giornalmente,
okay.
E ci sono iscritti almeno 800 persone già.
Ok, questo va benissimo. Ok, ora mandiamo un altro brano musicale, così poi parleremo anche di questi 14 passaggi biblici, così li ricordiamo e rinfreschiamo anche la memoria alle persone. Ricordo il numero di telefono per le persone che volessero telefonare, il numero è 338-522-3006, ve lo ripeto, 338-522-3006. Qui potete chiamare, potete inviare un messaggio, quindi un SMS oppure un WhatsApp, per avere tutte le informazioni del caso. Ed ora ascoltiamo un brano musicale, tra poco.
Stai ascoltando
CRCFM.
Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Ricordo alle persone che si fossero appena messi in ascolto che abbiamo con noi Vanni Bondesan. Oggi parliamo del movimento evangelistico o evangelico di famiglie italiane. È veramente qualcosa di molto bello e anche molto complesso, perché parla proprio della famiglia naturale, dell'importanza di questo. Toccheremo anche i passi biblici che fanno parte proprio di questa petizione. Vanni, se c'è qualcos'altro che vuoi dire prima, tu lo puoi dire, però mi piacerebbe proprio che tu così ricordassi quali sono questi passaggi biblici, questi 14 passaggi biblici che fanno parte della petizione.
Io li prendo velocemente, perché comunque sono parte integrante della petizione.
Sì.
Così come è scritto, li cito, perché abbiamo preferito fare tutta una disamina ben precisa. Nella Bibbia il matrimonio, e per estensione la famiglia su di esso fondata, è un'istituzione stabilita sin dal principio a coronamento della volontà della creazione, quindi Genesi capitolo 1 e Genesi capitolo 2.
Okay.
Distinto e prioritario rispetto a qualsiasi altra aggregazione umana, esso implica la comunione di vita fra un uomo e una donna che si uniscono tra loro in un progetto di vita comune. E nello stesso dico Genesi 2:24. I soggetti del matrimonio sono un uomo e una donna, i quali nella loro uguaglianza di dignità e nella loro differenza di sesso sono complementari l'uno all'altro. Genesi 2:18. Sulla base di un patto liberamente contratto fra di loro, il matrimonio è finalizzato all'unione di due vite e aperto alla procreazione biologica e o all'adozione della prole. Il matrimonio è infatti concepito per creare un ambiente stabile e protettivo per il passaggio della vita tra le generazioni, oltre a offrire il quadro ideale per l'espressione della sessualità del marito e della moglie. Primo Corinzi, capitolo 7, verso 2. La famiglia è anche un'istituzione finalizzata all'educazione dei figli affinché crescano in sapienza e in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. Luca, capitolo 2, verso 52. Dall'unione matrimoniale fruiscono i benefici della crescita, del rinnovamento e della stabilità della società civile nel suo complesso. Tra la visione del matrimonio e della famiglia, stabilito al principio della creazione ed universalmente valida, è totalmente accettata nell'insegnamento di Gesù. Matteo 19, 4, verso 4 a 6, confermata dalla sua partecipazione alle nozze di Cana, Giovanni capitolo 2. Ed è illustrata nel paragone del Regno dei Cieli con un banchetto nuziale, Matteo capitolo 22, dal verso 1 al 14. Essa è altresì sostenuta negli scritti apostolici, come Colossesi capitolo 3, dal verso 18 a 21, e Primo Timoteo 3, capitolo 3, verso 2. È addirittura paragonata alla relazione che esiste tra Gesù Cristo e la Chiesa, Efesini capitolo 5, dal verso 25 a 27. Questo per dire che ogni lettura della Bibbia, che estrapola un elemento soltanto, l'amore ad esempio, e lo eleva ad assoluto e onnicomprensivo criterio della famiglia, non rende giustizia alla totalità, alla profondità e alla verità dell'insegnamento biblico. Lungi dall'idealizzare la realtà, la Bibbia nel suo complesso rende conto delle distorsioni che il peccato dell'uomo e della donna hanno introdotto nel mondo creato da Dio. A causa della loro rottura dell'alleanza con Dio, l'unione matrimoniale può diventare uno spazio di relazioni soggetto a tensioni e conflitti. Genesi capitolo 3, verso 16 e 17. Abusi ed ingiustizie. La storia biblica registra le derive del concubinato e della poligamia, pur mantenendo sempre il modello del matrimonio monogamico come paradigmatico, come in Cantico dei Cantici, tutto praticamente, Proverbi 5, versi 18 e 19, Malachia capitolo 2 verso 14. Non sorprende quindi che, come già osservato, tutta la testimonianza del Nuovo Testamento sia inequivocabilmente chiara nel presentare l'opera della salvezza come, diciamo, al modello creazionale della famiglia, sempre minacciato dal peccato ma altresì aperto alla guarigione operata della grazia divina. E poi c'è tanto altro ancora.
Certo. È incredibile, veramente. A volte ci domandiamo come mai siamo arrivati a questo punto, veramente.
No, ma siamo arrivati perché pensavamo, ad esempio io lo dico anche nella pagina Facebook, no?
Sì.
Noi pensavamo, ma qui non può succedere.
Certo.
Ma stiamo scherzando.
Ma
poi succede che in Inghilterra bastano 6 punture nella pancia per bloccare la pubertà dei maschietti e delle femminucce. E se nel 2016 erano per esempio 400 i bambini sottoposti a questo, ora ne sono quest'anno 1200. È già successo in Inghilterra. Oppure, che strano, non succederà mai in Europa una cosa del genere. Il 22 e il 23 settembre 2018 a Bruxelles si è tenuta, sai che cosa? La fiera dell'utero in affitto. lo trovate nella nostra pagina. Non sto scherzando.
No, no, certo.
Non sto scherzando, eh.
Ma la fiera dell'utero in affitto è una cosa allucinante. La fiera.
No, no, tu dici che è allucinante. Tu lo pensi. Ma sai quanti evangelici non sanno nemmeno che sia successa una cosa del genere? Perché noi siamo intenti ad altro.
Sì.
O meglio, pensiamo che queste battaglie debbano fare soltanto
gli altri.
No, no, dobbiamo fare anche noi.
Certo, no, no. Soprattutto noi, soprattutto sì. Noi. Stavi dicendo un'altra cosa su Roma, però forse ti...
Sì, su Roma, non so quanti di voi non abbiano seguito la questione di Generazione Famiglia attraverso anche Provita, che hanno messo dei manifesti 70-100, dei manifesti 6 metri per 3, e la giunta Raggi li ha fatti togliere, perché erano morbidi secondo loro. Sapete perché? Perché dicevano semplicemente che due mamme non fanno un papà.
Certo.
O due papà non fanno
una mamma. Certo. Sì, sì.
Dice che si è omofobi se si dicono queste cose.
Sì, sì. Ma lo so, purtroppo.
Quindi carissima Elia, se i genitori evangelici lasciano ad altri fare, ma chi ve l'ha detto? Chi ci ha detto che gli altri devono fare per noi?
Certo.
Oppure Butterfly, il giornale.it dice che Butterfly è la nuova serie di un bimbo trans in arrivo in Italia. Oppure Walt Disney che sta per fare un cartone animato con Frozen che è lesbica. A chi colpisce? Ai bambini.
Certo, certo.
No?
Sì, sì, sì.
Ma stiamo scherzando? Cari fratelli e sorelle, vi prego, non per me, ma vi prego con tutto il cuore, firmate la petizione, perché qui siamo e qui siamo forti.
Certo.
E possiamo dire quello che pensiamo. C'è certo. Ad esempio il fratello Giovanni Cappello, presidente della Tenda Cristo della Risposta,
sì.
Il quale ha fatto un video che ha avuto circa, non sto vedendo in questo momento, 45.331 visualizzazioni. Questo fratello ci sta appoggiando con sua moglie, con un video, lo hanno massacrato. Perché? Perché lui dice che è per famiglia naturale.
Beh, ma questo video possiamo pubblicizzarlo, così tantissime persone in ascolto.
Lo trovate nella mia pagina, nella pagina Movimento Evangelico Famiglie Italiane.
Ok.
È proprio il 4 ottobre, alla data 4 ottobre, trovate il video del fratello del presidente di Cristo della Risposta.
Sì, sì, sì.
Con la moglie. 4 ottobre.
Ok, così lo sto scrivendo, così perlomeno.
Ma trovate sempre nella pagina, trovate dei video di YouTube che cos'è l'utero in affitto, oppure la teoria gender, di cui nessuno parla.
Sì, non ne parlano, certo.
Quindi.
Purtroppo questo è. Che cosa possiamo fare per allertare ancora di più le famiglie, i credenti, non solo evangelici, cattolici, tutte le persone che credono nella parola di Dio?
Allora, per quanto riguarda il mondo cattolico e laico, posso dirti con la massima tranquillità che c'è l'Associazione Giuristi per la Vita, Generazione Famiglia e Provita, che stanno facendo un lavoro egregio ed eccezionale. Per il mondo evangelico non c'era al momento nessuno che si esponesse.
Certo.
E lo abbiamo fatto noi in questo momento.
Certo.
E quindi la pagina Facebook che vi ho appena detto, che trovate, basta andare sul sito e da lì vi rimanda alla pagina Facebook e c'è tutto.
Certo.
Non c'è alcun tipo di problema.
Guarda Vanni, noi siamo con te in questa sfida, in questa grande sfida che avete iniziato, davvero siamo con te, con voi, pregheremo e chiediamo agli ascoltatori di pregare per questa sfida, perché è una sfida
è importante.
È importante per i nostri figli, per i figli dei nostri figli, per le nuove generazioni, per la continuità, è importante, quindi tutti con una mano nel cuore e pregare proprio per questa sfida.
Io vorrei
importante.
Dare, se mi permetti, un'ultima notizia.
Sì, la puoi dare, il tempo.
Una notizia che deriva da un passaggio sempre dell'avvocato Amato, in riferimento a ciò che stava accadendo nel 2014, quando tre libricini dell'UNAR, che è un'istituzione governativa, erano tre libricini indirizzati alle elementari, alle medie e alle superiori. Mm. In questi tre libricini del Lunard si indica, o si cerca di indicare, per meglio dire, questa cosa qui. Ora, tu sei seduta?
Sì, sono seduta.
Bene, adesso ho ancora per poco.
Sì.
Allora, in questi tre libricini si dice sì. Come si identifica la persona omofoba. Chi è l'omofobo?
Chi
ok?
È?
Sì. E i principi sono quattro.
Alla fine di gennaio io vengo in anteprima in possesso di tre opuscoli, tre libretti del Lunar intitolati Educare alla diversità a scuola. Sono tre perché vanno per le medie, le elementari, le medie e le superiori. Io li leggo, ci sono anche dei punti di risibilità, perché in questi opuscoli del governo c'è scritto che persino nell'elaborazione dei problemini di matematica bisogna tener conto delle nuove figure omogenitoriali. Si fa l'esempio, esempio due punti. Rosa e i suoi due papà vanno a comprare tre lattine di tè freddo al bar. Se una lattina costa 2 euro, quanto hanno speso? E qui si può ridere o piangere a seconda. Quello che invece mi ha fatto letteralmente sobbalzare sulla sedia è quando ho letto nelle premesse di questi tre libretti che cosa il governo italiano voleva che i docenti insegnassero ai bambini elementari e ai ragazzi delle medie e superiori sul concetto di omofobia. Cos'è l'omofobia? Oh! Se voi fate mente locale a quello che vi ho detto all'inizio, cioè che si sta introducendo un reato di omofobia senza sapere cos'è, la legge non lo definisce. Quando ho letto quella roba lì ho detto, beh, è interessante capire il governo come vuole che si insegni. È un buon indizio, no? E gli è cascato l'asino. Perché in quelle premesse c'è scritto che l'omofobia si ricava da vari criteri, tra i quali ce ne sono quattro. Primo, testuali, virgolette, a memoria. Il grado di religiosità di una persona concorre a configurare il suo profilo di omofobo. Secondo, credere ciecamente, si usa proprio questo avverbio, credere ciecamente nei precetti religiosi è omofobia. Terzo, sostenere che l'omosessualità è un peccato è omofobia. Quarto, sostenere che l'unica attività sessuale lecita è quella aperta alla vita, finalizzata alla procreazione, è omofobia. Io quando ho letto quella roba ho detto, beh, se questa è omofobia io sono dichiaratamente omofobo, convintamente omofobo, orgogliosamente omofobo.
È chiaro?
Incredibile. È una cosa, è una cosa
l'avvocato Gianfranco Amato
i punti...
non fosse intervenuto in qualità di presidente dei giuristi per la vita insieme ad altri 40-50 mila persone e conoscenze politiche, noi oggi nella legge Cirinnà ci saremmo trovati con questo articolo all'interno della legge e il mondo evangelico non avrebbe più avuto modo nelle piazze, nei parchi, ovunque, di poter dire che l'omosessualità è peccato.
Certo.
Questo è stato stralciato non grazie al mondo evangelico, ma grazie a questo avvocato, che è un cattolico convinto. Ora, mi domando, possibile che il mondo evangelico non possa e non debba esporsi in prima persona per fare il proprio dovere nei confronti della parola di Dio? E quindi predicare la parola significa anche esporsi nei confronti delle istituzioni, nei confronti dell'opinione pubblica, nei confronti delle associazioni LGBT, nei confronti di tante di quelle realtà dove altri combattono le battaglie e noi stiamo a dormire.
Certo, certo.
Non è possibile, non è più possibile.
Sì, sì, certo.
Noi non possiamo più stare in silenzio, dobbiamo necessariamente fare quello che c'è da fare. Altrimenti, se quest'uomo o come altri non fossero intervenuti, noi saremmo forse già in galera tutti quanti.
Sì, sì.
posto.
È veramente incredibile il coraggio, la determinazione di questa persona.
Sì, sì.
Ok, mi spiace, siamo arrivati alla fine del tempo, Vanni. Noi saremmo stati qui ancora a parlare, a parlare. Ok, grazie Vanni per averci aperto un pochettino più gli occhi, soprattutto per tutti noi, gli ascoltatori, perché questa petizione è veramente estremamente importante. Vuoi ricordare ancora alle persone, e poi saluti, di andare ovviamente nel sito?
Sì, vi invito, cari radioascoltatori, gentilmente, cari fratelli e sorelle evangelici, e non
sì,
a questo
certo.
punto, di poter andare sul sito www.famiglievangelicheitaliane.it e firmare la petizione affinché possiamo entro il 30 novembre raggiungere il massimo delle firme e andare alle nostre istituzioni nazionali e dimostrare che il mondo evangelico
esiste,
è vivo,
esiste.
C'è e vuole fare quello che deve.
Grazie Vanni, ti abbraccio, grazie per essere stato con noi, grazie. Ricordo ancora alle persone in chiusura il numero di telefono che è 338-522-3006, ve lo ripeto, 338-522-3006. Qui a questo numero potete telefonare, inviare un messaggio oppure un WhatsApp, ed ora vi abbraccio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.